Radio Giornale.
I giganti del web di fronte al Congresso negli Stati Uniti, audizione per i capi delle maggiori aziende del settore, devono rispondere di abuso di posizione dominante, danni ai consumatori. Non sarà un agosto di ferie per tutta l'edilizia in Ticino, molte le richieste di deroga per recuperare i ritardi accumulati con il lockdown, accordo raggiunto già in due settori. Boom del bio in Svizzera durante il confinamento, richiesta aumentata dal 30%, ma con l'apertura delle frontiere c'è già un'inversione di tendenza. Violenze inumane subite anche dai bambini. Un rapporto di Amnesty International fa luce sulle atrocità dell'ISIS nei confronti della minoranza yazida in Iraq. I giganti di internet hanno troppo potere, così il presidente della sottocommissione per la concorrenza al Congresso di Washington. Per 5 ore ieri gli amministratori delegati di Facebook, Google, Amazon e Apple sono stati messi sotto pressione dalle domande dei deputati. E ne parliamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Voss.
Buongiorno, doveva essere una resa dei conti, invece molte domande, a dire il vero, sono rimaste senza risposta. I deputati di entrambi gli schieramenti, con toni decisi, hanno incalzato i 4 titani della Silicon Valley a capo di società che valgono in tutto quasi 5.000 miliardi di dollari, tra loro anche i 2 uomini più ricchi del pianeta, Jeff Bezos di Amazon e Mark Zuckerberg di Facebook, comparsi in videoconferenza accanto ai capi di Apple e Google. Diverso però l'approccio, i democratici concentrati sulle pratiche contrarie alla concorrenza, i repubblicani sulla censura della libertà di espressione, in particolare del pensiero conservatore. Una deposizione comunque senza precedenti che arriva al culmine di un'inchiesta del Congresso durata oltre un anno, con centinaia di testimoni già ascoltati e più di 1.300.000 documenti raccolti.
Emiliano, difficile forse fare una sintesi, ma come si sono difesi i 4 super manager di società che nei diversi settori costituiscono quasi dei veri e propri monopoli?
Partiamo dalle accuse, 2 quelle principali, abuso di posizione dominante e danni ai consumatori. Per esempio nel caso di Google, che controlla gran parte del traffico su internet e viene criticato perché lo sfrutterebbe in modo sleale contro i concorrenti. Il suo capo, Sundar Pichai, non è apparso molto convincente nel difendersi su questo punto. Zuckerberg ha confermato che Facebook utilizza 35.000 collaboratori per arginare le disinformazioni politiche o quelle sul Covid-19. Ma ha faticato a respingere l'accusa di avere comprato Instagram per debellare un pericoloso concorrente. E ancora, Bezos ha ammesso che Amazon potrebbe avere sfruttato le informazioni dei venditori terzi per orientare le proprie scelte commerciali. Oppure Tim Cook di Apple non è sembrato in grado di allontanare le critiche sulle commissioni applicate sull'Apple Store, malgrado, a suo dire, solo il 15% delle app versino in effetti una quota alla sua società. Sono emersi insomma i comportamenti che, secondo il presidente della commissione antitrust, confermano le enormi preoccupazioni emerse durante un'indagine che dovrebbe portare prima o poi il Congresso a limitare lo strapotere di queste società, in qualche caso simili davvero a un monopolio, se pensiamo per esempio che il 90% dei libri venduti online in America è nelle mani di Amazon.
Emiliano Boss in collegamento da Washington, e restiamo negli Stati Uniti anche con la prossima notizia. Un morto al minuto per Covid è accaduto ieri nel paese, dove la totale dei decessi per coronavirus ha superato quota 150.000, con oltre 4,4 milioni di contagi. Nei 3 stati più popolosi, California, Texas e Florida, si è registrato il record di morti nella stessa giornata. Un nuovo rapporto della Johns Hopkins University indica che, a differenza di altri paesi, gli Stati Uniti non hanno ancora sotto controllo la pandemia e che perciò è necessaria una svolta nella strategia di contrasto alla malattia. Nell'edilizia in Ticino si cerca di recuperare il tempo perso durante il lockdown, e così cambia anche un appuntamento storico, lo stop del settore della costruzione. Nelle prime 2 settimane di agosto sono infatti più che raddoppiate le richieste di deroga alle vacanze collettive, da 85 sono passate a 174. Solo in 2 rami però, pittura e posa delle piastrelle, le parti sociali hanno trovato un accordo affinché il Covid sia una motivazione valida. Ce ne parla Francesca Calcagno.
Sono vacanze storiche quelle sancite nei contratti collettivi dell'edilizia principale nei rami affini. Da 40 anni i cantieri chiudono le prime due settimane di agosto. Quest'anno però si stima che circa 800 dipendenti del settore andranno avanti a lavorare. Le richieste di deroga sono state 174, nel 2019 erano 85. La commissione paritetica cantonale ha detto sì alla maggior parte delle domande. Il direttore è Alessandro Capelli.
Due settori, la pittura e la posa delle piastrelle, le rispettive parti contraenti si sono incontrate e hanno deciso che eccezionalmente quest'anno, oltre alle usuali motivazioni per poter ottenere il permesso per lavorare durante le vacanze collettive, si poteva anche motivare con il Covid, quindi con il lockdown. In questi due settori le domande in un caso sono triplicate e nell'altro addirittura decuplicate.
Nessun accordo invece in tutti gli altri settori dell'edilizia: legno, gesso, posa di pavimenti, vetrerie, edilizia principale. Dopo lunghe tornate di discussioni, padronato e sindacati non hanno trovato un punto di incontro. Questi tentativi di metter mano ai contratti collettivi di lavoro in un settore così delicato, avvocato Capelli, la preoccupano.
Per quanto ci risulta, le discussioni si sono finora limitate alla crisi legata alla pandemia. Delle discussioni legate al rinnovo dei contratti collettivi verranno affrontati sicuramente nel corso di questo autunno.
A fine anno scade il CCL di tre settori: falegnami, gesso e posa di pavimenti.
Verdura, frutta, cereali, ma soprattutto latticini bio. Durante la fase di confinamento i prodotti biologici in Svizzera erano più richiesti che mai. E stando all'associazione BioSwiss, l'aumento delle domande è stato di oltre il 30%, domanda che dalla riapertura della frontiera però delle frontiere però è risulta ora in calo. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Quello dei prodotti biologici è un settore da anni in crescita, ma in primavera nei supermercati, ma anche al mercato, nei negozi specializzati e quelli delle fattorie, i prodotti biologici sono andati letteralmente a ruba. Il portavoce di BioSwiss, David Herrmann, parla di un boom senza precedente che ha sorpreso i contadini. Dopo un lungo lockdown, le cose adesso però stanno cambiando. Da giugno, da quando sono state riaperte le frontiere, notiamo che c'è stato un calo della domanda, comunque non drammatico. Le vendite di frutta e verdura, ma anche di altri prodotti, superano quelle dell'estate dello scorso anno, sottolinea David Herrmann. Una diminuzione della richiesta che non sorprende BioSwiss. Abbiamo infatti visto, continua il portavoce, che durante il confinamento, con ristoranti e mense chiuse, non c'è stato un forte aumento della clientela che sceglie i prodotti col marchio, con la gemma. La crescita della domanda è invece per lo più legata al fatto che i clienti abituali, quelli che da anni prestano più attenzione ad un'alimentazione sana, hanno comprato molto di più perché cucinavano a casa. Per BioSwiss è chiaro, queste persone vorrebbero poter consumare più prodotti o pasti bio anche al di fuori delle mura di casa. Per questo motivo in autunno, afferma il portavoce, l'associazione lancerà una campagna per sensibilizzare e convincere il settore della gastronomia, ma anche quello delle mense pubbliche, ad esempio quelle degli ospedali, a proporre in futuro anche cibi biologici, proprio come si fa da tempo ad esempio in Danimarca, dove anche l'esercito mangia regolarmente pasti bio.
In Germania ora, in Germania dove nelle scorse settimane alcuni grandi mattatoi del paese si sono rivelati essere importanti focolai di Covid-19, questo a causa delle condizioni di lavoro precarie che vi regnano, tanto che ora il governo ha deciso di intervenire approvando una legge che tutela meglio i lavoratori del settore. Da Berlino, Walter Raue.
Nei mattatoi e in tutte le aziende per la lavorazione delle carni potranno lavorare in futuro solo persone assunte a contratto pieno. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri a Berlino, approvando un disegno di legge messo a punto dal ministro del lavoro Hubertus Heil. A partire dal prossimo anno le aziende con più di 50 addetti non potranno così più avvalersi di personale stagionale o di lavoratori impiegati con contratti precari. L'iniziativa del ministro è una conseguenza diretta di tutta una serie di scandali che da anni hanno coinvolto il settore agroalimentare tedesco. Ultimo tra tutti quello attorno ai focolai da coronavirus individuati in diversi stabilimenti della multinazionale Tönnies di Gütersloh, dove oltre 2.000 operai precari, originari dell'Europa orientale, si erano contagiati nelle settimane scorse con il virus. La vicenda aveva portato alla luce le pessime condizioni di lavoro e di vita di questi operai, costretti a vivere insieme in piccole fatiscenti abitazioni adiacenti le fabbriche, dove fino a 30 persone si dividevano un bagno e una cucina. Vogliamo porre fine a queste condizioni di semischiavitù, ha dichiarato ieri il ministro, promettendo di voler estendere la normativa anche ad altri settori.
6 anni fa il sedicente Stato Islamico attaccò in Iraq le aree circostanti il monte Sinjar, prendendo di mira la comunità yazida che proprio in quell'area viveva. Più di 300.000 persone vennero uccise, 6.000 tra donne e bambini vennero rapiti dai jihadisti. Oggi Amnesty International pubblica un rapporto nel quale mette nero su bianco le violenze subite dai bambini vittime dell'ISIS. Ci dice di più Chiara Savi.
Sono stati migliaia i bambini che nel 2014 vennero rapiti dai combattenti del sedicente Stato Islamico impegnati nell'offensiva nell'Iraq nord-occidentale. Circa 2.000 hanno fatto ritorno, consegnati ai familiari o presi in custodia dalla comunità yazida. Si tratta di minorenni che hanno subito le peggiori atrocità, afferma Nicolette Wallman, relatrice del rapporto. I bambini sono stati ridotti in schiavitù, costretti a lavorare nelle case degli jihadisti. I maschi sono stati reclutati per combattere tra le file dell'ISIS. Le bambine dall'età di 9 anni sono state violentate e trasformate in schiave sessuali. Parliamo di violazioni dei diritti umani inimmaginabili. Praticamente tutti i bambini sono stati indottrinati, obbligati a studiare il Corano, e per i maschi esistevano anche speciali programmi attuati in istituti per cancellarne il passato, un nuovo nome, una nuova cultura, lingua, un modo per trasformarli in veri e propri combattenti jihadisti. ISIS fighters. Come detto, in 2000 sono tornati a casa, ma non è stata la fine dell'incubo. They're facing massive challenges. Sono confrontati a delle sfide, delle problematiche enormi. Dal punto di vista fisico soffrono delle conseguenze a lungo termine delle torture, della fame, dei combattimenti. C'è chi ha subito amputazioni. Le bambine che invece sono state vittime di violenze sessuali possono avere dei problemi ginecologici e non riuscire a portare a termine future gravidanze. E poi c'è l'aspetto psicologico. Soffrono di stress post-traumatico, depressione, possono diventare aggressivi, avere problemi di iperattività. Molti non vanno a scuola perché, avendo saltato anni, sono rimasti indietro o non parlano più la lingua curda, e questo crea problemi anche in famiglia. Famiglie, ci spiega Nicolette Wallman, anche esse confrontate a grosse difficoltà nel gestire il ritorno di questi bambini. In certi casi ci sono dei veri e propri scontri culturali. Questi bambini non si sentono più parte della comunità yazida, per non parlare delle difficoltà finanziarie di queste famiglie che hanno anche pagato un riscatto per avere indietro i figli e ora non hanno più soldi per curarli. Le famiglie fanno un lavoro straordinario, ma non beneficiano degli aiuti necessari.
Siamo ora allo sport per aggiornarci in studio Lorenzo Boscolo.
Sì, direi di iniziare per una volta dalla Challenge League, perché nella penultima giornata c'è il primo match ball a disposizione del Losanna, impegnato contro lo Stade. Un punto conquistato nel derby, ma anche un pareggio o una sconfitta rimediata dalla Vaduzza, impegnato contro lo Schaffusa. Basterebbero insomma la squadra di Contini per essere promossa ufficialmente in Super League. Ricordo anche il protocollo preparato dalla Swiss Football League da adottare a partire dalla prossima stagione, che inizierà a metà settembre. Mascherine obbligatorie, soltanto posti a sedere, niente tifosi ospiti. 3 misure principali al vaglio ora del Consiglio federale, che si esprimerà il prossimo 12 agosto. Nella Serie A sarà l'ultima giornata a decidere il nome della terza retrocessa, che accompagnerà insomma Spalla e Brescia. In Serie B 2-1 a Udine per il Lecce, che si è così portata un sol punto punto dal Genoa, letteralmente surclassato, 5-0 dalla Sassuolo. Novak Djokovic, ma soprattutto Rafael Nadal, ed è una sorpresa, sono iscritti al torneo di Cincinnati, non è il caso di Stan Wawrinka, è il primo torneo post-lockdown, programmato una settimana prima degli US Open, dove non ci sarà la numero uno della classifica WTA, l'australiana Barty, la vincitrice dell'ultima edizione del Roland Garros, ha gettato la spugna a causa della pandemia.
Per il momento è tutto, prossimo appuntamento con la Radio Giornale tra poco più di tre quarti d'ora, più tardi.